Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 766 di Studio di X, trasmissione dedicata al mondo della radio e del radioascolto internazionale, diffusa ormai praticamente in tutte le bande radiofoniche, tranne le onde lunghe disponibili per la distribuzione di un programma radiofonico, quindi le onde medie, le onde corte, la modulazione di frequenza del satellite, e poi in internet un po' in tutte le salse, sia attraverso gli streaming delle emittenti che ci ritrasmettono, sia su portali di podcast e su web radio. Grazie anche questa settimana per l'affetto che ci avete riservato per la trasmissione della settimana passata, trasmissione, come vi dicevo, dedicata al mondo della radio e del radioascolto internazionale, di cui troverete tutto sul sito internet www.studiodix.net. l'archivio completo delle ultime 766 settimane nelle varie versioni radiofoniche e nella versione televisiva, oltre che un form online che vi permette di contattare noi ed alcune delle emittenti che ci ritrasmettono. Form online, come dico ormai da qualche settimana, che non consente l'invio di allegati, sempre più comuni per attestare la veridicità di un rapporto d'ascolto. In quel caso utilizzate la casella email info@studiodix.net. Siamo poi sui social con il canale YouTube Studio di X, dove alle 11.30 puntuali della domenica mattina trovate già la possibilità di riascoltare e in quel caso di rivedere la trasmissione, perché c'è anche un compendio di immagini. E poi siamo, per gli amanti di Twitter, vi invitiamo a seguire l'account bcellenews_it, dove durante tutto il corso della giornata postiamo aggiornamenti provenienti dal mondo del radioascolto internazionale. Poi siamo presenti su Facebook con la pagina Studio di X, alla quale vi invitiamo a cliccare mi piace, con il gruppo Studio di X, il radioascolto e radio in TV, al quale vi invitiamo a richiedere l'iscrizione. Sono azioni che vi richiediamo anche per le altre iniziative della Sicilia Media Comunicazione, quindi obiettivo di X, BCL News, Radio BCL News, www.ondemediaitalia.it, Sicilia Media, Sicilia Media TV. Cliccate mi piace qualora, insomma, la cosa vi faccia piacere, alle nostre pagine, richiedete l'iscrizione ai nostri gruppi, che comunque non ci sono tutti, per tutte le iniziative, e cliccate mi piace anche nella pagina degli amici dell'IBC, Italian Broadcasting Corporation, con cui già da un po' di tempo condividiamo la voglia, l'amore, la passione per la radio, quindi l'amore per la radio, la passione per... e la voglia di non fare scomparire totalmente le onde medie e le onde corte, quindi ci prodighiamo nel produrre programmazione in lingua italiana diffusa proprio in onde corte, nel caso dell'IBC anche in lingua inglese, anche in tecnologia digitale, per cui un mi piace riservatelo anche agli amici della IBC, Italian Broadcasting Corporation. E come al solito in apertura, anche se ormai sarebbe meglio dire nella prima metà della trasmissione, saluti e ringraziamenti ad alcuno di voi, a qualcuno di voi che ci ha inviato rapporti e segnalazioni d'ascolto nella settimana appena trascorsa. Cercherò come al solito di fare più in maniera più veloce possibile, perché oggi sono tante le informazioni che vogliamo darvi. Grazie a Luigi Bruno Manzini, tutto 5, il Simpo 935 940 fisso stabile inchiodato con una propagazione da sogno, ha postato un video, si riferisce ai 9610 kHz come tutte le altre segnalazioni che citerò in questa prima parte. Grazie a Michele Bressan da Lignano Sabbia d'Oro, ICF SW100 e antenna interna attiva N10A, segnale buono ma aveva un disturbo in locale, e alle 11.22 il segnale è migliorato ulteriormente. Grazie a Michele Bressan, Italia Whisky 3 Sierra Mike Romeo. Grazie a Roberto Abbis da Cagliari, Icom IC7003, una Windom da 80 metri, 9.45, un po' di fading. Grazie a Marco Paglionico, IC8006, 22 metri di filare, oltre che una neve copiosa in Trentino, 9.10 il segnale. Grazie a Davide Broccoli o Broccoli, Broccoli immagino, dalla provincia di Bologna, tutto 5 il Simpo, Texon PL365 antenna esterna. Grazie a Davide Borroni che ha postato un video sul nostro gruppo, grazie ad Enrico Ravetti da Varese, anche lui ha postato una foto di un ricevitore, adesso vado a memoria, non me lo ricordo, da Castiglione Olona per la precisione, in provincia di Varese, con una long wire da 30 metri collegato a un ricevitore, non mi sono ripreso anche la foto, chiedo scusa a Enrico e a voi, non ricordo al momento il ricevitore. Grazie a Nicola Bianco, tutto 5 il Simpo a Padova con una radiolina portatile e la sua antenna telescopica. Grazie a Gabriele Somma, 9.40 in provincia di Salerno. Grazie a Gianluca Perrone, segnale fortissimo, 9.30 Iaesu FTDX 3000D, una long wire da 16.20 metri, oltre che una ricezione fatta anche con uno Iaesu FRG100 e una mini whip. Grazie a Denis Italia Victor 3 Papa Golf Quebec da Pordenone, 9.40 con leggero QSB con Icom IC7610 e una UB50. Grazie grazie ad Agostino Rainesi, classico 9:29:30 a Bracciano con Drake R8B e Lop Wellbrock, grazie ad Alessio Proietti, tutto 5 il Simpo con Tex NPL 660 antenna stilo, grazie a Umberto Ottonello da Ovada in provincia di Alessandria, anche lui ha postato un video sulla nostra pagina Facebook, grazie a Graziano Braga, segnale forte come non capitava da qualche domenica, Stradella QSB lieve ma fading, grazie a Roberto Pavanello, segnale ottimo a Bercelli con la sua D1103, grazie ad Adrian Micallef da Malta, tutto 5 il Simpo degradante in alcuni momenti al 54554 con Texun PL 660 antenna stilo, grazie a Giampiero Italia Zulu 6 Foxtrot Charlie Kilo con una Kenwood TS 870 e una filare da 20 metri, segnale ricevuto 9:40, 9:50, tutto 5 il Simpo per lui, grazie ad Andrea Tucci, Panasonic RFB 40 antenna stilo 45545, grazie a Nino Marabello da Treviso, Sony CFSW 7600G, tutto 5 il Simpo, grazie a Giovanni Lorenzi Taratango 9 Tango Zulu Zulu, segnale 9:20 leggermente oscillante sempre al di sopra del 9:10, un Simpo complessivo 55544, un leggero fading che non pregiudica l'ottimo ascolto con un Kenwood TS 440 un dipolo a Tortorici in provincia di Messina. Per la trasmissione invece dei 6070 kHz di domenica mattina di Radio BCL News Passione in Onte Corte, ancora grazie a Giovanni Lorenzi Teratango 9 Tango Zulu Zulu 34333 con segnale abbastanza forte nel finale della trasmissione, era un po' più debole all'inizio, mi ha inviato clip audio sia per il 9610 che per i 6070 kHz, grazie a Gianluca Perrone, anche i 6070 kHz nelle segnalazioni di domenica scorsa per lui con sempre un FRG 100 una Long Wire da 16 metri e 20, buona la ricezione nel complesso, segnale si accosta verso il 9, grazie a Gianluca Italia Whisky 7 Eco, bravo bravo, e grazie ancora a Nino Marabello sempre con un Sony CFSW 7600G un Simpo 25532. Per invece oltre che i 6070 kHz anche gli 828 kHz di Z100 Milano, grazie a Enrico Colombo Italia Kilo 2 Quebec bravo Alfa da Varese. Poi per le trasmissioni di sabato mattina, grazie a Giampi Calappi con un dipolo rotativo 40 metri eco collegato a un SD Replay SDR1, ci ha ascoltato immagino sui 1350 kHz di AM, anche in questo caso non ho trascritto l'emittente, comunque saluti e ringraziamenti a Giampi Italia Whisky 2 Delta Romeo Mike, grazie a Diego Cerri con una Mivar R41, un po' di fruscio di fondo con un segnale stabile a Borgo Manero, un loop Texun AN200. Per la messa in onda di sabato sera ringraziamo Davide Borroni per il video che ha postato dei 1350 di AM, per le trasmissioni di domenica mattina ancora grazie a Davide Borroni, ci ha ricevuto sugli 828 kHz di Z100 Milano, grazie a Graziano Braga da Stradella, ci ha ricevuto sui 1350 kHz di AM con un segnale ottimo come sempre, un leggero QSB, grazie ad Angelo Bernasconi, ci ha ascoltato lui con un ricevitore remoto in Svizzera, era il segnale era 9, molto molto buono, grazie a Fabio Bolognini da Carbagna Novarese, una radio Lambda GL352 del 1941, grazie a Roberto Abbis da Cagliari S6A, quindi un segnale 6A in Sardegna. Per domenica sera grazie a Diego Cerri, anche in questo caso ci ha ascoltato dopo le news in inglese delle 22 a Borgo Manero, un segnale buono come al solito, ma in quell'orario c'è un disturbo da un'emittente straniera che in queste ultime settimane, forse in questi ultimi mesi, si è fatto leggermente più forte in alcune zone d'Italia, anche piuttosto fastidioso, e grazie come al solito a Simone Perico, questa settimana la ricezione per lui è avvenuta sugli 828 kHz di Z100 Milano col suo Sony ICFSW11, era vicino alla finestra dentro casa, il freddo e la neve che era ancora poca domenica è diventata molto di più, immaginiamo sicuramente nella giornata di insomma fra mercoledì e giovedì, e comunque grazie come al solito a Simone Perico da Osio di Sotto in provincia di Bergamo. Vi ricordiamo che questa trasmissione è in onda oltre che la domenica mattina alle 11 all'italiana sui 9610 kHz di Adventist World Radio all'interno del magazine RWS, di cui questa è sempre la prima rubrica, in onde corte anche sulla WRMI Radio Miami International, con una schedula leggermente ballerina. Quella conosciuta al momento sarebbe il martedì alle 10.30 UTC sui 9.455 kHz, il martedì sempre ma all'1.30 UTC sui 9.955 kHz, e poi il venerdì alle 20.30 UTC sui 7.780 kHz e il venerdì alle 21.30 sui 9.455 kHz. Ed è assolutamente un dato di fatto ormai da oltre un decennio, ma ben oltre, che le trasmissioni di Radio Cairo siano praticamente inascoltabili sulle onde corte per la cattiva qualità della trasmissione, per i grossissimi problemi ai trasmettitori dell'emittente egiziana, oltre al fatto che nell'ultimo periodo la frequenza è assolutamente inascoltabile, nel senso che il trasmettitore sembra proprio spento. Non sappiamo se cogliere come un segnale positivo o un segnale negativo quanto sta accadendo invece in rete. Sul sito internet www.egradio.eg, un sito interamente in arabo, c'è un player con tantissimi canali streaming, un'etichetta che è leggibile perché scritta col nostro alfabeto, quella che dovrebbe appartenere alla lingua Swahili, e ritrasmette anche la trasmissione che dovrebbe essere diffusa dalle onde corte in lingua italiana. È arrivato quindi lo streaming che tanto avevamo richiesto all'emittente egiziana, ed è arrivato in un momento in cui i trasmettitori sembrano definitivamente spenti. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Il nuovo sito per Radio Capodistria, infatti, dal 20 febbraio è entrato in funzione, è stata ampliata l'offerta di podcast con immagini e notizie, sono numerosi i servizi e i programmi ripresi anche dal canale televisivo. Il sito precedente al momento resta visibile, questo nuovo è stato finanziato attraverso il progetto europeo AVA, che è cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dal Ministero dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport, ed è visibile dall'URL capodistria.rtvslo.si, quindi capodistria.rtvslo.si, e propone anche lo streaming dei canali radio e TV di Capodistria con una guida ai programmi ma anche altre utilità. Il vecchio sito, che era raggiungibile da www.rtvslo.si/radiocapodistria, insieme con quello della TV www.rtvslo.si/tvcapodistria, continuano a essere visibili. Quello della TV ancora aggiornato, quello della radio invece rimane soltanto un sito storico, non sappiamo ancora per quanto. E schedule aggiornata per Radio Dandalkura International a partire dal 26 febbraio, sono dei riposizionamenti di trasmettitori praticamente. E le trasmissioni sono tutte in onda ancora come prima attraverso l'Isola d'Ascensione e attraverso Wofferton, e tante trasmissioni sono state spostate dall'Isola d'Ascensione al sito Media Broadcast di Sudun. Ma andiamo per fasce orarie: fra le 5 e le 6 5.960 kHz da Sudun con 250 kW di potenza era diffusa allo stesso orario e sulla stessa frequenza dall'Isola d'Ascensione. Nuova frequenza, o meglio riposizionamento orario, perché fra le 6 e le 7 c'è adesso un'ora sempre sui 5.960 kHz ma dall'Isola di Ascensione, praticamente quella che era dalle 5 alle 6. Poi fra le 6 e le 7 7.415 kHz da Issudun con 250 kW, così come tutte le altre trasmissioni anche dagli altri siti, e questa trasmissione era diffusa dall'Isola di Ascensione sui 5.960 kHz. Nessuna variazione per la trasmissione fra le 7 e le 8 sui 13.810 kHz da Wofferton. Fra le 18 e le 20 le trasmissioni che erano dall'Isola di Ascensione su 12.050 con 250 kW sono ora diffuse da Issudun, e da Ascensione rimane soltanto l'ultima ora di quello che era un segmento orario 18-21, quindi quella fra le 20 e le 21, sempre 12.050 kHz. Troverete comunque tutta la schedule aggiornata sul nostro sito internet www.bcllnews.it. E ci sono delle nuove frequenze registrate all'HFCC, presumibilmente per l'emittente Dengevelat, trasmissioni che dovevano, o meglio le registrazioni si riferiscono a trasmissioni che dovevano cominciare il primo marzo. Noi stiamo registrando nella serata del primo marzo, e in questo primo giorno utile, chiamiamolo così, i trasmettitori sono stati notati tutti spenti. Sono trasmissioni in curdo e le frequenze registrate sono tutte dalla Moldavia, fra le 3.30 e le 6 9.525 kHz, fra le 6 e le 13.30 11.530 kHz, fra le 13.30 e le 16 ancora 11.530 kHz, fra le 16 e le 20 9.525 kHz. Scelta insomma anche in questo caso discutibili, ma la fortuna sta dalla loro parte, ammesso che queste trasmissioni cominceranno, perché vi ripeto, nel primo giorno utile i monitoraggi hanno dato esito negativo, perché fra le 6 e le 13.30 ci sono alcune finestre occupate da Voice of Hope e soprattutto fra le 16 e le 20 i 9.525 killers potrebbero in alcune aree essere disturbati dai 9.525.9 della Voice of Indonesia, che ne approfittiamo per dirvi che in questo ultimo periodo è stata notata inattiva, come capita spesso per insomma periodi alterni. E rimanendo in tema di emittenti di propaganda, una volta le chiamavamo clandestine, ancora oggi in qualche modo lo facciamo, è stata ascoltata un'altra emittente a destinazione Uganda, si tratta di Radio Munanzi, che è stata ascoltata attraverso i trasmettitori della WWRB, dell'emittente commerciale americana, un audio molto povero in qualità praticamente telefonica, e questa Radio Munanzi altro non è che un emittente che trovate sul web, che è proprio operativa come web radio. E invece, a proposito di quanto abbiamo detto poco fa quando abbiamo parlato di Radio Dandalkura International, un'altra emittente è stata ascoltata attraverso, o meglio all'interno degli spazi di Radio Dandalkura, e l'identificazione sarebbe Radio Darason International, emittente con sede operativa in Chad, che è partita da qualche giorno ma di cui al momento non possiamo fornirvi altri dettagli che comunque troverete sul nostro sito internet www.bclnews.it. e invece è sbarcato praticamente in rete con un gruppo su groups.io, dove recentemente hanno cominciato a traslocare molti gruppi Yahoo, e vi preannuncio che lo faremo anche noi sia con BCL News che con Shortwave. Lo ha già fatto il gruppo di XLD di Glenn Hauser, vi ripeto, è sbarcata con un gruppo su groups.io, con una mailing list per coinvolgere proprio gli appassionati. Vi ricordiamo che si tratta di quel progetto che in qualche modo tiene viva l'attenzione sul fatto che le onde corte sono il mezzo certamente più importante in caso di disastri, calamità naturali e quant'altro. È fatto da un'unione di alcuni broadcaster, è coinvolto anche praticamente l'unico sito italiano rimasto operativo, quello della radio, almeno all'interno del nostro territorio, quello della Radio Vaticana. Sappiamo che il sito della RAI a Roma sarebbe ancora in grado di poter operare, non tutto è stato smantellato, anzi devo dire della sezione onde corte probabilmente poco, però non abbiamo notizie precise. Vi ricordiamo che questo progetto ha registrato delle frequenze, ogni tanto effettua anche qualche trasmissione test praticamente in tutte le bande, a partire da quella dei 6 MHz fra le 00 e le 01, sono tutte frequenze con più o meno 5 kHz, quindi le frequenze per queste trasmissioni ci auguriamo mai, se non per test e quant'altro, per queste trasmissioni per disastri o grossissime calamità naturali, le frequenze interessate sarebbero nella banda dei 6 MHz 5910 più o meno 5 kHz, nella banda dei 7 MHz i 7400 kHz fra le 00 e le 13, fra le 21 e le 22, fra le 23 e le 24, anche in questo caso più o meno 5 kHz, nella banda dei 9 MHz fra l'1 e le 10 UTC e fra le 18 e le 24, anche in questo caso come in tutte le altre frequenze, più o meno 5 kHz. Nella banda degli 11 MHz, gli 11.840 fra le 00 e le 01 e fra le 09 e le 24, nella banda dei 13 MHz, 13.620 kHz per 24 ore al giorno, nella banda dei 15 MHz 15.650 kHz per 24 ore al giorno, nella banda dei 17 MHz 17.500 per 24 ore al giorno, nella banda dei 19 MHz 18.950 kHz per 24 ore al giorno, nella banda dei 21 MHz 21.840 per 24 ore al giorno e nella banda dei 25 MHz 26.010 per 24 ore al giorno. Vi ripeto, qualche volta è stato effettuato anche qualche test su queste frequenze da parte dei siti interessati, Queste sono le frequenze al momento interessate nel periodo B17 aggiornate all'11 gennaio 2018. Vedremo se ci saranno differenze nelle prossime registrazioni HFCC a partire dall'ultimo fine settimana di marzo. E la televisione si conferma ancora il mezzo con la maggiore valenza informativa, sia per frequenze d'accesso anche a scopo informativo, sia per importanza e attendibilità percepite. Così si legge nel rapporto stilato all'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, l'Agicom, realizzato sulla base dei dati riferiti al 2017 e raccolti da GFK Italia, oggetto dell'indagine del sistema di informazione in Italia, cioè quali sono i principali mezzi di comunicazione che i cittadini utilizzano per informarsi. L'analisi ci mette di fronte al fenomeno di crossmedialità che caratterizza ormai la cosiddetta dieta informativa degli italiani. Oggi il fabbisogno di informazione viene soddisfatto grazie alla combinazione di diversi media che interagiscono tra loro. E in questo scenario il primo dato che emerge dallo studio è che la quasi totalità della popolazione italiana accede ai mezzi di comunicazione anche al fine di informarsi, e oltre l'80% dei cittadini accede all'informazione regolarmente, quindi tutti i giorni. Soltanto una nicchia di italiani, per fortuna dico io, circa il 5%, non si informa affatto. E come si evince da questo studio, tra la pluralità di media di cui i cittadini oggi dispongono, la TV si colloca al primo posto con il 68,8% di utenti che la utilizzano ogni giorno per scopi informativi. E questa dunque rimane ancora il miglior mezzo per accedere alle notizie e resiste con un suo bacino d'utenza esclusiva, circa l'8% della popolazione. Internet invece si colloca al secondo posto, sempre per frequenza d'accesso quotidiana a fini informativi, ed è il 41,8%. La radio si aggiudica il terzo posto, il 24,6%. I quotidiani, infine, benché consultati per informarsi tutti i giorni da meno del 20% di individui, raggiungono ancora livelli di accesso non eccessivamente distanti da quelli di internet e della radio. E con riferimento a internet, che si sta consolidando quale fonte primaria per la fruizione di informazioni, l'Agicom approfondisce le nuove dinamiche relative al consumo di notizie in rete. In particolare, il report individua tra i principali canali d'accesso online le cosiddette fonti algoritmiche, che sono social network e motori di ricerca, che sono consultati dal 54,5% della popolazione. Per contro, le fonti editoriali, quindi siti web, app di editori, radio locali, radio nazionali e televisioni in genere, raggiungono solo il 39,4%. E sebbene i motori di ricerca e i social network abbiano un ruolo predominante nella nostra società, la loro attendibilità è nettamente inferiore rispetto a quella delle fonti tradizionali. Meno del 24% di chi li consulta infatti li ritiene affidabili, però lo fa. E ad usare internet come portale di informazione sono soprattutto i minorenni, circa il 55,8% di loro utilizza i social per questo scopo. E tirando le somme, quindi, la nostra società dispone di una vastità di mezzi per ricevere un'informazione accurata e approfondita su qualsiasi argomento, eppure il rischio di incappare nella disinformazione è molto alto, e questo sembrerebbe essere un paradosso di cui l'Agicom spiega anche le cause. Il 2017 è stato l'anno dell'emergere di fenomeni patologici quali quello delle fake news e più in generale della disinformazione veicolata sempre più spesso attraverso le nuove piattaforme online. Quest'ultime infatti fungono da intermediari per l'accesso all'informazione online da parte degli utenti, accesso che però molto spesso è frutto dell'incidentalità e casualità nella scoperta di notizie. La diretta conseguenza è che il soggetto non ha piena consapevolezza circa la natura e la provenienza dell'informazione, inoltre tende a fruire dei contenuti in maniera frammentaria. Il rischio rilevato all'autorità e riportato a Newsline è che dilaghi un consumo di informazione sempre più superficiale e distratto da parte degli individui, i quali recepiscono le informazioni in maniera carente e approssimativa. È forse ancora presto per dire quali saranno le ripercussioni, ci auguriamo che non ce ne saranno anche al di fuori degli Stati Uniti, area territoriale a cui questa notizia fa riferimento, perché dal 23 aprile internet non sarà più la stessa, almeno negli Stati Uniti. La settimana scorsa la Federal Communication Commission, che è l'agenzia governativa indipendente che regola il sistema delle comunicazioni in America, ha pubblicato sul registro federale il provvedimento che di fatto abolisce la net neutrality negli Stati Uniti. Per capire le implicazioni di questa normativa, che è stata fortemente voluta dalla presidenza Trump, bisogna fare un passo indietro e chiedersi cosa sia la net neutrality. Si tratta di un principio teorizzato all'inizio degli anni 2000 che caratterizza la connessione internet come la conosciamo. Secondo la neutralità degli a rete, i provider devono trattare in maniera neutrale il traffico di tutti i dati, vale a dire che ogni sito deve essere veicolato e reso disponibile agli utenti alla stessa velocità e con le stesse modalità, a prescindere dal suo contenuto, da chi lo origina e dal provider che lo rende disponibile. Queste regole erano state fissate nel quadro normativo americano solo 3 anni fa, durante la presidenza Obama, e secondo i più la net neutrality sarebbe stata e sarebbe ancora vitale per il sistema internet. Lato content maker, l'uguaglianza formale nella veicolazione dei dati garantirebbe a tutte le stesse possibilità di crescita, come è accaduto per Google e Amazon prima, poi per Twitter e Facebook, fino ad arrivare a Netflix, che da piccole aziende sono diventati giganti del web. Lato user, la neutralità sarebbe il substrato necessario a una rete aperta e democratica configurata come utility ugualmente disponibili a tutti. E non sono dello stesso avviso però i provider come AT&T e Verizon, che nella comprensibile prospettiva di un maggior guadagno da sempre si oppongono alla regolamentazione rigida della net neutrality e vorrebbero poter differenziare il trattamento dei dati, ad esempio chiedendo un sovrappezzo ai servizi che richiedono un uso maggiore di banda, tipicamente quelli video come YouTube e Netflix. E proprio a queste conseguenze potrebbe portare la deregolamentazione avviata dalla FCC lo scorso dicembre con l'abolizione della net neutrality. AT&T come Verizon e tutti gli internet service provider saranno legittimati a rallentare i siti web, bloccare app oppure addebitare tariffe extra alle società che producono contenuti per avere priorità di accesso agli schermi dei consumatori. E d'altra parte gli ISP saranno anche tenuti a rendere noto ai consumatori e agli enti regolatori le loro pratiche, come i blocchi oppure i rallentamenti di traffico oppure l'uso di traffico prioritario a pagamento. E in questo senso, almeno secondo la FCC, si raggiungeranno gli stessi risultati del 2015 a costi meno salati per gli operatori. In concreto, la FCC non ha fatto altro che ripristinare il regime pre-net neutrality, restaurando la definizione di internet come un servizio opt-in. E la motivazione che ha portato a questo orientamento sta nella volontà di dare un nuovo slancio agli investimenti sul digitale e nell'innovazione da parte dei provider, che saranno più attivi su un mercato libero e meno regolamentato. La sorveglianza sui comportamenti dei fornitori di banda, ora non più vincolati alla net neutrality, è stata affidata nuovamente alla Federal Trade Commission, che vigilerà sulle pratiche antitrust di concorrenza sleale e pubblicità ingannevole. E l'aver affidato compiti di sorveglianza a questa agenzia governativa è uno dei motivi di attrito con i sostenitori della neutralità della rete. Si teme infatti che l'organismo possa non avere i poteri necessari a svolgere il suo ruolo, considerato che non può combinare sanzioni. E dallo scorso 23 febbraio comunque decorrono i 60 giorni utili per il Congresso per approvare una legge che ribalti la decisione della FCC. È tuttavia uno scenario alquanto improbabile, considerato che i democratici, che sono l'ala del Parlamento statunitense che sostiene la net neutrality, sono in minoranza, e che anche qualora un provvedimento simile fosse approvato, quasi certamente non verrebbe poi avallato dal presidente Trump, che è schierato con la FCC. E dunque già l'ora del tramonto per la net neutrality? Non è ancora detto, perché assieme alle vive proteste dell'internet gens in tutto il paese, politici democratici, attivisti e procuratori generali di vari stati minacciano di fare ricorso contro la norma appena pubblicata. I primi sono già arrivati la scorsa settimana da parte di alcune commissioni, da un gruppo di 22 a un gruppo di 22 procuratori generali dello Stato, che sono guidati da Eric Schneiderman, che è il procuratore generale di New York. E anche dall'altra parte dell'oceano la decisione dell'FCC non è vista di buon occhio. Durante il recente Mobile World Congress di Barcellona di qualche giorno fa, il commissario europeo all'agenda digitale Andrew Sansip ha difeso con forza le regole della net neutrality in vigore anche in Europa, nella UE dal 2016. Anzi, teme che la sua abolizione possa trasformare internet in un'autostrada super veloce per pochi fortunati, mentre gli altri si devono accontentare di una strada sterrata. E ha preso del tutto le distanze dall'orientamento statunitense, concludendo: come riporta Newsline, non abbiamo alcun timore che le regole sull'internet aperto siano un ostacolo agli investimenti. E sebbene quindi i vertici americani sembrano risoluti nel sostenere la decisione della FCC, la partita della net neutrality resta aperta su più fronti, sia interni che esteri. E questo, insomma, con tutto quello che ne può derivare, per cui insomma le riflessioni sono assolutamente d'obbligo. Noi invece abbiamo giusto qualche secondo, 13 secondi, per ricordarvi che questo era Studio di X numero 766, che troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione su www.studiodix.net e tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e delle comunicazioni su www.bclnews.it. Cercateci poi sui social, su YouTube, su Twitter e soprattutto su Facebook, e l'appuntamento è alla prossima settimana. Saremo qui con Studio di X numero 767, stesso orario, stessa frequenza, stessa emittente. Da Roberto Scaglione è tutto, buona prosecuzione d'ascolto, alla prossima settimana. We'll be right back.